Siamo con Raffaella Cosentino, autrice del ebook Facebook Revolution, dalla Tunisia all'Egitto, la ribellione nata con la rete. Intanto buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, direi che insomma, le notizie di queste ultime settimane, anzi direi un mese e mezzo, insomma dall'inizio dell'anno nuovo, su quello che sta accadendo su tutta l'area dei paesi arabi del Mediterraneo, hanno avuto come fulcro il dominio della rete, cioè dai giornali ai telegiornali le notizie migliori, le curiosità, tutto quello che stava avvenendo anche a livello politico di discussione passava attraverso Facebook, Twitter o comunque blog, con una importanza, ma diciamo anche grandezza di movimento e di voglia di esprimersi che raramente si è vista diciamo, da parte di quei paesi, forse anche perché poco conosciuta.
Esatto, io direi che comunque innanzitutto queste rivoluzioni hanno ribaltato completamente gli stereotipi che noi in Occidente avevamo su queste realtà, poco conosciute anche perché negli ultimi anni comunque i media occidentali hanno tagliato le corrispondenze, anche la presenza di corrispondenti. Non è un caso che Al Jazeera invece si è riuscita a seguire tutto con reportage in diretta, approfondimenti, storie da tutte le principali città, soprattutto poi in Egitto. Per quanto riguarda la Tunisia, effettivamente quello che è successo ha colto di sorpresa un po' tutti, compreso appunto la tribù satellitare del Qatar, tant'è che diciamo che è stato un risveglio nuovo in questo 2011, che a primi di gennaio piano piano ci siamo accorti che c'era una rivoluzione in atto sulla sponda sud del Mediterraneo.
Beh,
personalmente sì.
Sì, no, vai pure.
Personalmente devo dire che l'idea di approfondire questo tema dell'uso della rete da parte dei giovani del Maghreb, che poi ha portato ad amplificare, quindi a diffondere e la repressione che e le proteste, la repressione e poi sicuramente anche le idee rivoluzionarie, no? Questo vento rivoluzionario che poi è andato diffondendosi da un paese all'altro alla velocità proprio della rete. Mi è venuta proprio sulla base dell'esperienza personale, nel senso che io sono una giornalista, non sono stata in Egitto, in Tunisia purtroppo a seguire in diretta quello che stava accadendo, però sono riuscita proprio attraverso Facebook, Skype, Twitter a seguire le cose in tempo reale da Roma. Sono stata anche tra i primi ad accorgersi, quantomeno in Italia, di quello che stava avvenendo in Tunisia e sempre attraverso la rete, attraverso Facebook, attraverso dei gruppi comunque tunisini di dissidenti che avevano delle pagine Facebook in cui postavano le notizie di quello che stava accadendo, e ai primi di gennaio si erano nel clou della repressione.
Sì, no, pare che non dobbiamo secondo me neanche dimenticare, io questo lo metto come considerazione, che i giovani delle aree appunto del Maghreb, ma anche hanno comunque una forte tendenza e anche capacità di movimento all'interno, cioè movimento fisico, almeno quelli che possono studiare, sia all'interno del mondo arabo ma anche verso l'Europa, quindi è gente che ha girato, ha visto, ha conosciuto. E comunque venendo anche e vivendo in regimi dove comunque il controllo sulla televisione, il controllo sull'informazione è sicuramente molto alto, e la rete è risultata essere comunque una valvola di sfogo quasi naturale per chi poteva o riusciva o comunque dava il mezzo, aveva la connessione o qualche amico fuori o parenti in Francia piuttosto che Italia o qualsiasi altro posto, oppure come dici te, dissidenti che comunque mantengono rapporti forti con i paesi di provenienza.
Ci sono tantissimi elementi interessanti da approfondire che sicuramente poi saranno approfonditi, adesso gli eventi sono ancora in corso, tra l'altro io quando ho scritto questo ebook, Facebook Revolution, le cose per esempio in Egitto erano proprio in divenire,
certo.
Perché è stato pubblicato il 4 febbraio, quindi ancora c'era tutta la gente in piazza che aspettava la caduta di Mubarak, però sicuramente sono stati determinanti questi giovani istruiti, con l'accesso a internet. Tra l'altro, insomma, non serve avere un'educazione occidentale per poter usare Facebook, i social network, quindi è stato proprio un mezzo alla portata di tutti. Io devo dire, sono stata a Lampedusa recentemente a seguire gli sbarchi dei tunisini e Facebook era sulla bocca di tutti, loro col cellulare stavano connessi comunque con la Tunisia, sapevano le notizie in tempo, che li riguardavano lì a Lampedusa in tempo reale, anche prima dei miei giornalisti scrivevano informazioni perché queste notizie rimbalzavano dalla Tunisia, tipo è vero che saremo rimpatriati, è successo un naufragio, ce l'hanno detto e così via. Per quanto riguarda proprio il ruolo iniziale della rete, in Tunisia è stato fondamentale perché quando con il suicidio di Bouazizi, il venditore ambulante che si è dato fuoco a Sidi Bouzaïd, sono scoppiate le proteste in tutto il paese, sono scoppiate per un motivo fortemente umano, cioè le persone si sono riconosciute nella storia di questo venditore ambulante di 26 anni laureato che faceva l'ambulante abusivo, a cui i vigili del paese avevano sequestrato la merce, e quindi poi lui si è dato fuoco per protesta, però è stato un gesto in cui si sono riconosciuti la gran parte dei tunisini nel paese. Quindi sicuramente la motivazione, no, di base è stata sociale, culturale, politica, e le persone sono scese in piazza. Io questa cosa ovviamente la sottolineo nel mio lavoro, non possiamo dire che è solo opera della rete. La rete è stata uno strumento, però è stato uno strumento fondamentale perché soprattutto all'inizio, quando c'erano proteste in tutto il paese, i mezzi di informazione ufficiali in Tunisia non davano queste informazioni, le persone hanno saputo attraverso la rete quello che succedeva di città in città, soprattutto hanno visto la repressione del regime, i video con i cecchini che sparavano sulla folla, sugli studenti, la sproporzione di forze, no, di queste manifestazioni sostanzialmente pacifiche, qui al massimo c'era una specie di intifada in cui i ragazzi potevano lanciare al massimo delle pietre, e quindi sono stati i social network ad amplificare tutto ciò, nonostante in Tunisia ci fosse una censura ferrea. La censura del regime di Ben Ali era nota come una delle più stringenti al mondo. Il regime era arrivato di recente, insomma, durante il corso del 2010, anche a riuscire a, e io spiego come anche nel ebook, a modificare le password degli accessi Facebook, degli accessi mail di quelli che considerava soggetti pericolosi, blogger, dissidenti. In realtà però il problema qual è stato? Che durante le proteste anche tutte le persone normali sono diventati tra virgolette dissidenti, quindi tutti ripostavano i video di quello che succedeva, la gente tra l'altro appunto andava in piazza e manifestava, ma tutti avevano il cellulare, riprendevano, capivano l'importanza di questo. Ai primi di gennaio quello che ci ha fatto rendere conto di quello che stava accadendo ormai da quasi 3 settimane in Tunisia è stato proprio la repressione, l'arresto di blogger, l'arresto di un rapper, il generale era il suo pseudonimo, ormai appunto è arcinoto, aveva scritto questo rap, diffuso su YouTube tra l'altro, no? Sì, quindi infatti, anche non con casi di produzione, e che è stata la colonna sonora della rivolta.
No, infatti secondo me la cosa importante che è da sottolineare è che appunto questa capacità, anche autonomia nell'utilizzo degli strumenti semplicissimi come il telefono cellulare, che appunto portavi l'esempio di Lampedusa, insomma, che è anche interessante capire che la mala informazione da parte nostra, no? C'è cioè, questa idea del migrante profugo, povero e disperato, invece arriva con la conoscenza e la decisione di voler venire qua anche per sfuggire oppure anche per comunicare meglio quello che sta avvenendo nel proprio paese, cioè quindi un diritto di scelta che per esempio anche nelle mobilitazioni del 1° marzo che si stanno preparando sarà fondamentale e sarà anche alla base di questa nuova mobilitazione per quanto riguarda i migranti. Ma quello che secondo me è veramente interessante è che questa potenza di utilizzo in autonomia dello strumento, come dicevi te, ha imposto anche all'Occidente, io parlo soprattutto dell'Italia che con Tunisia, Egitto e in particolar modo Libia ha rapporti molto molto stretti, di non poter ignorare le istanze e anche i livelli di repressione o comunque il livello di una società ormai controllata e quindi disperata che si è espresso tramite appunto questi, lo strumento del blog, lo strumento della rete.
Quello che è successo direi che è stato straordinario, perché il mondo è cambiato, cioè, in questo momento è cambiata anche l'Italia, noi non ce ne rendiamo conto ancora, no? Però non possiamo credere che questi stravolgimenti riguardino soltanto il Nord Africa, restino confinati lì. Quello che sta succedendo lì sta cambiando il mondo, ancora non sappiamo come, questo 2011 si è aperto così e sicuramente nei prossimi mesi continueranno, no? a catena i cambiamenti. Quello che è straordinario è che sicuramente questi paesi erano stati fortemente colpiti dalla crisi economica, soprattutto le nostre delle popolazioni affamate dalle dittature, però quando i giovani sono scesi in piazza non hanno chiesto pane, hanno chiesto libertà, hanno chiesto democrazia, quindi questa grande maturità politica collettiva e anche le manifestazioni pacifiche sostanzialmente che ci sono state in Tunisia e in Egitto, che sono state sicuramente, possiamo dire, un esempio, una scuola, no? Anche per l'Occidente, perché comunque milioni di persone che scendono in piazza occupano appunto una piazza che era Piazza Tahrir, e per giorni e giorni, per oltre due settimane, sempre fisicamente, anche quando vengono provocati, voglio dire, no? Perché comunque abbiamo visto le immagini degli assalti con i cavalli, con i cammelli, di tutto di più, è stata una scelta che ha voluto dire tanto per le, anche per il nostro mondo occidentale, quindi insomma il diritto di protestare, di manifestare, di essere democratici. E poi lì ci sono stati dei cortocircuiti pazzeschi, perché in sostanza ci siamo tutti ritrovati a dire lì ci sono le dittature, guarda un po', mentre non se ne parlava, voglio dire. In Italia si negava che ci fosse un regime in Tunisia, sostenendo che i tunisini potevano essere rimpatriati tranquillamente perché non c'è la tortura in Tunisia, se no gli italiani non ci andrebbero in vacanza, questa era la posizione, no? delle nostre autorità. Quindi sicuramente la portata del cambiamento è stata pazzesca e non è un caso che sia stata veicolata dalla rete, se ne è discusso tanto. E molti tendono a sminuire questo ruolo, a dire no, vabbè, però comunque, no, senza le persone non è la rete che fa le rivoluzioni. Siamo d'accordo, però non cogliere questo elemento importantissimo di comunicazione sarebbe veramente sciocco e anche miope. Il fatto che il mondo sia diverso ha visto proprio giocare un ruolo, ma non tanto appunto dai mezzi di informazione, quanto proprio dalle reti che mettono in connessione le persone. Proprio ti fanno interessare a quello che è la vita delle singole persone, come può essere Facebook. Non lo so, io nella notte in cui Ben Ali è fuggito, io sono rimasta tutta la notte collegata via Skype con un ragazzo tunisino che io prima non conoscevo, con cui sono entrata in contatto perché è un amico di altri amici, e quindi sentivo gli spari, le squadracce delle milizie che andavano casa per casa. Cioè, ho proprio vissuto in maniera proprio partecipativa quello che succedeva al di là, molto al di là del giornalismo. In quel momento non è che stavo facendo la giornalista, stavo proprio partecipando alla vita di quelle persone, non sai che non riuscivo neanche a terminare la conversazione perché dicevo vabbè, ma adesso che cosa succede lì? Quindi cioè, tutto questo non è influente. Tra l'altro, dal punto di vista informativo, un'altra cosa molto interessante è che abbiamo visto che questi mezzi di comunicazione che sono i social network si sono trasformati in mezzi di informazione pure affidabili, no? Perché quando a darti l'informazione non è una fonte accreditata, ma sono appunto persone comuni, c'è la tendenza a dire beh, ma non è verificato. Invece tutto quello che è passato come video, come documentazione attraverso Facebook era vero, tant'è che c'è stata la richiesta proprio da parte di varie organizzazioni, tra cui Reporter Sans Frontières, al padrone di Facebook di poter, proprio c'è questa letterina, caro signor Facebook, che insomma costituisce un paragrafo del mio ebook, in cui gli è stato detto quel materiale non è proprietà di Facebook, pensiamo sia proprietà dei tunisini, perché documenta una pagina di storia del loro paese ed è giusto che sia accessibile a tutti coloro che vogliono rivedere questo materiale, quindi quanto è stato postato nei giorni della rivoluzione dei Gelsomini.
Sì.
È una cosa abbastanza nuova e importante.
Beh, il fatto che appunto dalla comunicazione all'utilizzo stesso del mezzo venga modificato non può, come sempre, che avvenire in momenti di rivoluzione e di cambiamento, perché sono quelli che determinano poi la materialità dell'utilizzo degli strumenti. Io direi che appunto questo qua, come dicevi te, è soltanto l'inizio di un anno che non sappiamo dove ci porterà, ma che comunque già ci ha dato spunti e livelli di riflessione molto molto interessanti per noi tutti che utilizziamo la rete per comunicare, sia come strutture, soggetti, organizzazioni sociali e politiche, ma anche come singoli. E il fatto che questa capacità di permeare, di arrivare di un mondo che noi pensavamo chiuso e integralista oppure povero, invece ci dimostra che c'è un altro mondo, c'è un'altra possibilità, c'è comunque una voglia di cambiare le cose anche quando e soprattutto appunto la crisi ti porta a pagare a te per primo gli effetti di scelte altrui. E il fatto che con questa cosa continua, ieri in Yemen erano 50.000, in Bahrain, un paese fondamentalmente ricco e piccolissimo, comunque ci sono avute istanze di questo genere, e c'è una parte di mondo arabo dove ancora, per esempio, io sono assolutamente sicuro, tipo penso all'Arabia Saudita, Giordania, non ho idea che delle cose stiano avvenendo, ma forse ancora non sono riuscito a bucare anche il passaggio della rete, e i prossimi mesi forse ci diranno che sta avvenendo qualcosa anche in quei paesi, perché la diffusione di questo, usiamo un termine, virus per rimanere sulla rete, è abbastanza forte e permeabile appunto attraverso questi strumenti.
Ma soprattutto direi che c'è stato il passaggio di una consapevolezza, cioè i tunisini non credevano neanche loro che sarebbero riusciti nell'impresa di mandare via il dittatore, però quando ci sono riusciti la forza di questo è stata totale, e ancora una volta a diffondere questa consapevolezza è stata la rete, ed è stata poi a quel punto anche Al Jazeera, che ha avuto un ruolo decisivo, non possiamo dimenticarlo, tant'è che io nell'ebook scrivevo che ancora non sappiamo come va a finire in Egitto, perché appunto è stato pubblicato prima dell'esito della rivoluzione egiziana, però sicuramente se c'è un vincitore questo è proprio Al Jazeera, che nonostante i ripetuti tentativi di spegnerla da parte dei vari regimi arabi è riuscita a continuare a trasmettere in qualunque forma. E quindi la consapevolezza che è passata attraverso questi mezzi di informazione è stata: ce la possiamo fare, ce l'hanno fatto i tunisini, ce la faremo anche noi. È stata questa profondissima convinzione che poi di fatto ha mosso gli egiziani, e poi siamo passati alla Libia. Tra l'altro, sulla Libia già ai primi di febbraio era possibile capire che si stava muovendo qualcosa, che ancora una volta da internet c'era un sito, Enough Gheddafi, che lanciava la manifestazione del 17 febbraio. Certo, lì la situazione è molto diversa, perché è un paese che è stato, rispetto invece alla Tunisia e all'Egitto, la Libia è stata così tanto impermeabile, no? Noi non la conosciamo veramente, non sono passate informazioni se non, almeno in Italia, quelle lanciate dalla propaganda di Gheddafi, amplificata nel nostro paese con le varie visite di Stato e la politica dei respingimenti. Quindi quello che succede in Libia tuttora è in forte divenire, soprattutto avrà una grande, questa è una cosa importante, cioè avrà una grande influenza quello che sta accadendo in Libia sulla Tunisia e sull'Egitto, perché in questi giorni si parla tanto di invasione dei profughi in Italia e in Europa, mentre in realtà gli unici stati che in questo momento veramente stanno affrontando l'esodo sono proprio la Tunisia e l'Egitto, sui confini si affollano e passano, no, tutti i vari profughi dalla Libia, che sono sia tunisini ed egiziani che lavoravano in Libia, quindi emigranti che ritornano a casa, sia libici, sia cittadini di paesi terzi che si trovavano in Libia per lavoro o per altri motivi, erano bloccati lì e quindi cercano la fuga. E per esempio in questi due paesi l'esito della transizione verso un processo democratico, perché sono paesi molto instabili, no? Non sappiamo ancora di fatto poi quale sarà l'esito finale, perché i capi dei regimi sono, sono dimessi, sono Ben Ali, Ben Ali, Mubarak, Sharm el Sheikh, però di fatto il vecchio regime lì c'è ancora, tutte le sue estensioni sono presenti nell'apparato governativo, quindi diciamo la situazione è parecchio instabile, e sull'esito di queste rivoluzioni peserà anche questo esodo di profughi, per cui insomma l'Europa dovrebbe sostenere il processo democratico in questi paesi, questa giusta richiesta di libertà da parte di questi giovani, che c'è arrivata a noi anche attraverso la rete, perché poi al di là di quello che possono dire i media ufficiali, sempre attraverso la rete, con Al Jazeera English, lo vediamo appunto su internet, con i vari gruppi su Facebook, Twitter, eccetera, noi adesso siamo consapevoli del messaggio lanciato dai giovani rivoluzionari di quei paesi. L'Europa tradirà queste aspettative oppure le sosterrà, è quello che cui si dovrebbe puntare in questo momento la nostra attenzione, più che sull'invasione dei profughi.
No, fondamentale questo, insomma, ripeto, anche i percorsi almeno messi in campo sulla questione del primo marzo, sulla questione dei migranti, è in questo senso, cioè c'è stato un diritto di scelta dei giovani dei paesi dell'area del Mediterraneo, appunto, del mondo arabo, e questo messaggio appunto vale per tutti, non solo per loro che vivono là, ma vale il rischio della di una possibile non invasione ma comunque migrazione sta proprio in questo necessità di aiutare queste istanze a realizzarsi. Se questo non avverrà è molto più facile che chi potrà, qualsiasi mezzo, come avviene, tenterà di passare in Europa, ma per anche guadagnare una propria possibilità di libertà o di vita altra. Questo è sicuramente fondamentale da questo punto di vista. Io ti ringrazio per la tua disponibilità e spero che, insomma, non mancherà occasione di risentirci, magari anche di vederci per parlare di queste cose, perché appunto è tutto un processo in divenire, sta ancora accadendo, non è una cosa finita, anzi tutt'altro, e rimaniamo collegati, rimaniamo in rete, no?
Grazie, senz'altro.